E allora, sono le 8:18 minuti, è tempo del nostro appuntamento, l'ultimo di questa settimana, con In altre parole.
In altre parole.
E allora voglio dare subito il benvenuto al nostro ospite Carlo Sorrentino, ospite questa settimana di In altre parole. Buongiorno e bentrovato.
Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Allora, ieri abbiamo parlato di nuovi formati e nuove forme narrative, di progetti innovativi rispetto al classico modo di fare informazione dei giornali. Abbiamo menzionato tra gli altri il Post e Cora Media. Passando in rassegna tutti i temi che questa settimana abbiamo trattato in relazione al giornalismo e all'informazione, ci siamo sempre fatti guidare dall'attualità, non potevamo a questo punto, Carlo Sorrentino, non parlare del rapporto tra guerra e giornalismo, di come dunque i media in questi mesi hanno raccontato la guerra. E in questo proposito, e da qui anche che ho voluto accennare la nostra conversazione di ieri sui podcast, sono nati diversi podcast interessanti anche che ci hanno raccontato in questi mesi il conflitto, ad esempio quello di Giampaolo Musumeci su Radio 24. Cora Media anche ha pubblicato diversi podcast, serie, stories, per esempio le stories di Cecilia Sala, oppure anche i podcast di Valerio Nicolosi su Micromega. Insomma, questo per fare un attimo un'introduzione, per darci un attimo un quadro magari alternativo rispetto alle informazioni alle quali di solito eravamo abituati anche in caso di conflitto. Ecco, questo che cosa ci dice Carlo Sorrentino?
Dunque, ci dice due cose. La prima, in realtà, l'abbiamo anche detta ieri, no? I podcast hanno questa facilità di produzione, questa pervasività, questa flessibilità, questa leggerezza produttiva proprio un po' anche classicamente della radio, e quindi sono perfetti, se vogliamo usare questo termine, per teatri anche scivolosi, complicati, come sono ovviamente i teatri di guerra. Lo abbiamo visto del resto anche con le immagini televisive o anche con video amatoriali postati da questo, da quelli protagonisti ai loro dei teatri di guerra. Questo è il motivo per cui il podcast si permette di poter intrufolarsi, diciamo così, meglio all'interno anche di scenari, di teatri, di contesti dove invece si arriverebbe con maggiore difficoltà in altro modo, e soprattutto ci arriva con la vividezza della parola parlata. E quindi, e siamo al secondo dei due punti che volevo sottolineare, il podcast, un po' come anche le immagini, il podcast per il podcast permette un servizio giornalistico più completo, no? Che soltanto delle immagini che riprendono insomma, uno scenario di guerra. E il podcast ha questa finitezza, ma nello stesso tempo immediatezza e anche emotività, che è proprio un po' da sempre dell'informazione di guerra. Riesce a trasferire emozioni e, benché questo sia, come dire, un aspetto su cui i giornalisti non devono troppo calcare la mano, come lei sa bene, però indubbiamente quando si parla di guerra e informazione, un livello di emotività, un livello di trasmissione di emotività è un po' ineludibile.
Certo, ma adesso appunto parlando di podcast, quindi abbiamo visto, abbiamo analizzato qual è appunto il linguaggio che usano e perché arrivano così bene anche alle persone, perché piacciono, perché vengono ascoltati, ma se invece pensiamo al giornalismo inteso in senso classico, ecco, qual è l'approccio che abbiamo visto in questi mesi?
Dunque, l'approccio, diciamo, è plurimo. Ovviamente stiamo parlando di quello che viene definito un fatto sociale totale, come la guerra, come è stato prima la pandemia. Quindi almeno per i primi mesi si è parlato quasi esclusivamente di questo e se ne continua a parlare ineludibilmente, anche perché non ce ne dimentichiamo che è una guerra combattuta in piena Europa e che vede protagonista una potenza mondiale, diretta protagonista una potenza mondiale come la Russia, e comunque coinvolte altre importanti nazioni come gli Stati Uniti e le nazioni europee. Già negli anni 60 due studiosi, Galtung e Ruge, sottolinearono come quando intervengono quelle che loro chiamavano le nazioni d'élite, la copertura informativa è maggiore. Quindi questo è il motivo per cui, per esempio, di questa guerra si parla molto più delle tante altre che si combattono contemporaneamente nel mondo. Però al di là la quantità di copertura facilitata anche da quello che dicevamo prima, dalla quantità di canali, di mezzi che abbiamo a disposizione, il giornalismo è plurimo, non a caso si parla molto spesso negli studi sul giornalismo di giornalismi al plurale, perché appunto abbiamo da una parte un'informazione emotiva, un'informazione quindi tesa un po' a far vibrare le corde della solidarietà in tutti coloro che, in tutti i fruitori. Dall'altra parte abbiamo un giornalismo invece molto più riflessivo, che cerca di interpretare. Lei prima appunto citava i podcast di Mico Mega, ma in questi mesi c'è stato il boom delle riviste di geopolitica, che sono appunto quei luoghi informativi dove si cerca di riflettere maggiormente sulle ragioni perché ci hanno portato a questo, sui possibili scenari, sulle responsabilità degli uni e degli altri, eccetera, eccetera, eccetera. E poi, diciamo, nel mezzo, tra l'immediatezza un po' emotiva dell'informazione e invece la riflessività dell'interpretazione, abbiamo quello che fa un po' da protagonista nel giornalismo contemporaneo di cui abbiamo parlato in questi giorni, che è quello che io chiamo il giornalismo valutativo, le opinioni, e quindi appunto talk show piuttosto che qualsiasi altro mezzo di informazione si sono riempiti di posizioni di questo, di quello, di schieramenti, no? Di costruzioni di fazioni, e è andato un po' avanti così, con questa tripartizione: informazione emotiva, valutativa e interpretativa. Quindi è stata una copertura un po' a 360 gradi.
Certo, e a proposito delle riviste, del boom delle riviste di geopolitica, mi è venuto in mente un dato interessante. Se noi andiamo a guardare, se guardiamo indietro a 10 anni fa, dunque intorno agli anni 2010, in quegli anni lì, moltissimi uffici esteri dei maggiori editori quotidiani americani venivano chiusi. C'era l'American Journalism Review che nel 2008 addirittura scriveva: gli uffici esteri continuano a cadere come domino. Il Boston Globe ha chiuso l'ultimo dei suoi 3 uffici internazionali a Berlino, Bogotà e Gerusalemme all'inizio di quest'anno. Il Baltimore Sun prevede di chiudere il Sudafrica e la Russia entro la fine del 2007 e ha già lasciato la Cina. Allora, un vuoto questo che, come sappiamo, spesso viene colmato dai giornalisti freelance che vanno sul campo e rischiano la loro vita, ma comunque anche questo è un dato interessante, pensando appunto al boom delle riviste di geopolitica e pensando anche alla situazione in cui ci troviamo oggi, perché in fondo questi giorni abbiamo parlato anche dell'evoluzione del giornalismo, di quante risorse sono state tagliate e anche dunque delle condizioni della professione, insomma, che non migliorano. Ecco, questo mi sembra un dato, una tendenza che va a completare un po', o comunque ad inserirsi in questo quadro che abbiamo un po' tracciato.
Lei ha sottolineato i due aspetti principali, cioè da una parte, se vogliamo, queste chiusure del giornale americano a cui ha fatto riferimento hanno anticipato quello che poi sarebbe diventato un credo politico, come sappiamo bene, degli anni 10 degli Stati Uniti, il famigerato America First, no? Quindi preoccupiamoci di noi e lasciamo stare tutti quanti gli altri, se si può tradurre in maniera così volgare, che poi un po' anche la conseguenza dell'11 settembre, se vogliamo come dire, mettere una visione diacronica maggiore. Dall'altra parte il risparmio che il giornalismo freelance consente, no? Quindi non avere delle strutture dedicate, ma quando serve affidarsi a giornalisti che rischiano molto, molto più in proprio, che alla fine costano meno e che tu puoi attivare, soprattutto se sei una grande testata, a tuo piacimento. E peraltro giornalisti che casomai sono anche molto più abili nel muoversi su scenari complessi, come sono quelli dei paesi, anche dei paesi diciamo più lontani, dove succedono cose, siano queste cose delle vere e proprie guerre oppure diciamo dei sommovimenti di vario tipo o delle azioni di tipo terroristico. Il giornalista freelance solitamente si muove con più agilità in questi territori e quindi offre anche una copertura maggiore, una copertura on demand, diciamo così, che ha meno costi.
Certo, e poi come diceva anche lei, insomma, gli editori costano poco, soprattutto non hanno tutte quelle sicurezze anche assicurative eccetera di cui invece godevano i giornalisti, insomma, delle varie testate che erano negli uffici esteri, insomma, dei giornali. Carlo Sorrentino, il nostro tempo oggi è scaduto, grazie per essere stato con noi questa settimana, è stato veramente un piacere, tanti temi che abbiamo trattato, penso che anche i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici abbiano ricevuto molti spunti, grazie, una buona giornata e a risentirci
grazie
presto.
Grazie a voi. Arrivederci. Grazie a voi, a presto. Arrivederci.
Rete 2.